SBS Italian.
A gennaio avevamo raccolto in anteprima questi microfoni l'addio ufficiale di Marco Fedi alla politica attiva, rappresentante degli italiani all'estero dal 2006 per il Partito Democratico, riconfermato poi alle urne nel 2013. Fedi ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni del 4 marzo e ha seguito la campagna elettorale dall'Italia. È appena rientrato in Australia e questa mattina ci è venuto a trovare per raccontarci quello che ha visto e come ha vissuto le ultime elezioni politiche italiane. Dunque, innanzitutto, buongiorno Marco.
Buongiorno a te, è un piacere essere di nuovo ai microfoni della radio SBS.
Innanzitutto ti chiederei una valutazione della campagna elettorale, perché c'è insomma chi l'ha definita la più strana della storia d'Italia. Insomma, le elezioni del 2018, che fotografia hanno tratteggiato dell'Italia?
La campagna elettorale è stata una delle più brutte a cui io abbia avuto l'onore di partecipare, anche se da cittadino e non direttamente in campagna elettorale. Stranamente i toni immediatamente dopo si sono distesi, adesso c'è una condizione di strana calma, direi, tra il partito che ha ottenuto il maggior consenso popolare, cioè il Movimento 5 Stelle, e la coalizione, il centrodestra, con al centro la Lega Nord, la Lega di Salvini. E evidentemente c'è una strana calma e vedremo se questa calma, che ha portato per ora all'elezione della presidente di Forza Forzista del Senato Casellati e di Fico alla presidenza di Montecitorio della Camera dei Deputati, sortirà anche l'effetto positivo della formazione di un governo. Per ora non riusciamo a capire cosa uscirà da questo governo in termini di rivisitazione del programma, perché i due programmi Lega e 5 Stelle o centrodestra e 5 Stelle erano molto diversi tra loro, con priorità assolutamente diametralmente opposte. Vedremo se riusciranno a formare un governo. Quindi dopo la tempesta piena di promesse, alcune irrealizzabili, altre non pienamente spiegate, ora vedremo se dopo quella tempesta ci sarà una calma che porterà un governo e a impegni politico-programmatici più razionali.
Intanto, visto che appunto ci hai ricordato un po' più o meno quelli che sono stati i risultati delle elezioni, ti volevo chiedere, dopo il successo appunto del Movimento 5 Stelle e della Lega, molti hanno voluto interpretare il risultato vedendolo un po' come una vittoria del populismo. Secondo te chi, o meglio, che cosa ha vinto in Italia?
Il populismo ovviamente c'era dietro le due formazioni che sono risultate vincenti. Basti pensare che per proprio rassicurare da un lato il mondo finanziario, dall'altro chi ha votato 5 Stelle per una serie di ragioni ma non era convinto dalle posizioni, ad esempio sull'euro e sull'Europa, Di Maio in campagna elettorale ha voluto rassicurare tutti dicendo che il Movimento 5 Stelle è ovviamente assolutamente consapevole della situazione dell'Italia in Europa, dei conti pubblici. Il Movimento 5 Stelle ha smesso di predicare l'uscita dall'euro e in qualche caso anche l'uscita dall'Europa, come ricorderemo in vari momenti della vita politica del Movimento 5 Stelle negli ultimi anni, e così la Lega. Quindi ovviamente rispetto al populismo iniziale in campagna elettorale hanno cercato di dare assicurazione. La Lega sull'immigrazione ovviamente ha spinto con toni populistici, perché quello che poi dovranno fare ora, se saranno al governo, è esattamente quello che ha cercato di fare il Partito Democratico, anche con discreti risultati, nel senso che gli sbarchi sono drasticamente diminuiti e ovviamente c'è stato un governo, c'è stato un ministro Minniti che ha preso le decisioni, in qualche caso criticate anche dall'estrema sinistra, ma decisioni a mio avviso sagge, nel senso che sono le scelte che un grande paese come l'Italia, che non può avere purtroppo le frontiere aperte ma deve invece gestire i flussi in maniera ragionata, ha dovuto fare. Quindi è chiaro che dietro i populismi, ora che ci sono stati in campagna elettorale, con una serie di promesse difficili poi da realizzare, si dovranno trasformare in azione di governo, e vedremo, la sfida sarà proprio questa.
Spostiamoci ora nella nostra circoscrizione. Davvero, secondo te, il voto australiano è stato così differente da quello del bel paese? Perché noi su questi microfoni abbiamo raccolto l'opinione anche, ad esempio, del suo collega, il senatore Giacobbe, che per interpretare la controtendenza del voto estero, così l'ha definita, ha dichiarato che gli elettori italiani d'Australia sono più tranquilli e distaccati di quelli in Italia. Tu, invece, recentemente ha interpretato i risultati in un modo molto diverso e in un recente acceso scambio di opinioni con la responsabile degli italiani nel mondo del Partito Democratico, Anna Grassellino, hai dato tutta un'altra lettura di questi dati.
Ma che gli italiani all'estero abbiano una visione distaccata è vero, non l'ho mai negato. Dare questa lettura del distacco e del fatto che gli italiani all'estero vedano oltre è molto limitativa, nel senso che questo è un effetto che naturalmente non ha condizionato interamente il risultato. Nel risultato leggiamo invece le cose più ovvie, cioè che c'è stato un ritorno del voto delle persone che nel 2013 avevano votato in quella direzione sul PD e sul centrodestra, e il Partito Democratico invece non solo ha perso voti nei confronti di Liberi Uguali e della lista Bonino, ma anche verso 5 Stelle. Questo è avvenuto all'estero tanto quanto in Italia. Ricordiamo che all'estero, in Australia così come in altre ripartizioni, è ora in una condizione in cui alle prossime elezioni può vincere tranquillamente altri seggi oltre quello che ha vinto in Europa. Quindi è evidente che c'è un effetto 5 Stelle che non può essere sottovalutato né dal Partito Democratico né dalle altre forze progressiste anche all'estero. È fin troppo evidente, quindi pensare che ci sia assoluta serenità e tranquillità e dire che gli italiani all'estero vivono in un altro mondo rispetto all'Italia è sicuramente sbagliato. Una responsabile PD mondo dovrebbe guardare le cose, diciamo, non con lo stesso distacco, ma valutare tutto quello che ha condizionato e ha portato a questo risultato, che non è un risultato positivo per il Partito Democratico. Anche se siamo ancora il primo partito nel mondo, abbiamo perso 2 senatori rispetto al risultato del 2013, quindi questo va assolutamente tenuto in considerazione.
Inoltre c'è anche un dato che forse potrebbe essere interessante da tirare in ballo in questa valutazione, perché è uscito in Italia uno studio dell'Istituto Demopolis che dice che se in Italia avessero votato soltanto gli under 45 il Movimento 5 Stelle avrebbe conquistato il 41%, mentre hanno votato il PD soprattutto gli over 50, quindi di nuovo in Europa un voto che sembra quasi un voto generazionale più che un voto politico. In qualche modo potremmo prendere il dato e anche applicarlo all'elettorato australiano, diciamo l'equazione in questo caso non cambierebbe.
Sono assolutamente convinto anch'io che l'elettorato stabilmente residente in Australia, anche i doppi cittadini, coloro che hanno comunque un radicamento qui in Australia, votino maggiormente Partito Democratico, centrodestra, i partiti tradizionali e meno Movimento 5 Stelle. Sta naturalmente lentamente cambiando anche questo, e poi abbiamo questo nuovo flusso di giovani che arrivano dall'Italia, alcuni dei quali cominciano a iscriversi all'AIRE e ad avere ovviamente anche il diritto dovere di partecipare al voto politico. Quindi sta cambiando la composizione demografica delle nostre comunità, e così anche il voto si orienta, la partecipazione politica si orienta in altro modo. Quindi tutto concorre al risultato, ma derubricarlo semplicemente agli italiani all'estero arrivano tardi, come qualcuno ha detto, a capire quello che succede, mi pare che sia assolutamente sbagliato. Così come è sbagliato pensare che gli italiani all'estero vedano oltre, no? Il futuro radioso del PD, mi pare che anche questa lettura sia sbagliata. La realtà è che c'è un dato politico molto composito che bisogna analizzare. Poiché non abbiamo la facilità di fare i sondaggi in Australia, perché gli elettori sono ovviamente sparsi in tutta Australia e non è così facile, non è neanche possibile avere una lettura aggiornata di come sta cambiando anche dopo il risultato politico e con la visione degli italiani all'estero rispetto a chi ha vinto in Italia.
Quando ci eravamo sentiti prima della campagna elettorale ci avevi detto che il PD ti aveva offerto effettivamente di ricandidarti. Allora noi ti chiediamo ancora una volta, perché allora hai fatto un passo indietro e soprattutto alla luce di questi risultati, credi sia stata la decisione giusta?
Ma no, guarda, io non avrei mai pensato che il PD sarebbe sceso sotto il 20%, anche se quella possibilità esisteva. Nel prendere questa decisione ho però valutato alcune questioni, lo dico in maniera molto aperta, serena. La mia situazione personale dopo 12 anni in Italia, era tempo che io cominciassi a riflettere su non solo il mio futuro, diciamo, personale, ma anche a un distacco dall'attività parlamentare, perché è giusto che ci sia un ricambio. Mi sarei comunque candidato se ci fosse stato un riconoscimento da parte del Partito Democratico del ruolo che noi abbiamo svolto. E guardate che non lo dico perché penso di valere più di quello che sono riuscito a produrre da parlamentare o perché ho un'elevata opinione di me stesso, lo dico semplicemente perché sarebbe stato un riconoscimento verso i deputati e senatori eletti all'estero che in questi anni hanno svolto un ruolo nel Parlamento della Repubblica. Questo riconoscimento non c'è stato. Lo ha dimostrato il PD in maniera molto chiara quando, in maniera, diciamo, oscura, nascosta anche a un dialogo con noi, ha presentato quell'emendamento per poter far candidare all'estero residenti in Italia. È stato un atto politico, una mancanza di riconoscimento del nostro ruolo che non ha avuto eguali e che non avrà probabilmente eguali se non quando probabilmente cercheranno di affossare tutta la 459 del 2001 modificandola radicalmente e chissà facendo cosa, probabilmente pensano di eliminare le preferenze. Il PD adesso non ha più il vincolo politico, no? Perché dopo quell'emendamento famoso dissero: beh, noi comunque non candideremo residenti in Italia, e in effetti lo ha fatto solo il centrodestra con una candidata che è stata poi eletta al Senato in America del Nord. Ma questo vincolo politico ora non ce l'ha più, quindi alle prossime elezioni sarà possibile candidare chi vogliono da dove vogliono. E credo che sia stato un pessimo segnale al quale non è stata data peraltro una risposta politica adeguata, neanche a noi, ripeto, e quindi uno schiaffo morale, politico alla rappresentanza, che probabilmente dovrà subire altri schiaffi morali e politici, e vedremo se il PD sarà in grado di almeno di difendere il nostro ruolo. Detto questo, non significa che non voglio modificare quella legge, l'avrei voluta modificare anche prima, uno dei pochi a sostenerlo, anche con i miei colleghi, che invece dicevano no, dobbiamo stare attenti a non toccarla perché sennò chissà che succede. In effetti quello che doveva succedere è successo purtroppo, e noi non l'abbiamo migliorata, nel senso che alcune delle procedure di voto sono ancora poco chiare, poco trasparenti e si prestano poi a tutte le accuse di brogli che sono state fatte in queste settimane.
Un'ultima domanda personale, se posso, quali sono i tuoi piani ora?
Guarda, ancora non ho nulla, mi sto prendendo un periodo di attesa per capire, e naturalmente dovrò lavorare, svolgerò qualche attività che ancora non ho deciso, e ancora non ho deciso quale sarà, e sono sicuro che comunque sarà un tipo di attività che mi terrà in qualche modo legato sia alle comunità che a voi.
Marco Fedi, grazie.
Grazie a te, buon lavoro.
sbs.com.au/italian